105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Prima di parlare delle ultimissime uscite, quelle che stanno arrivando intanto da Venezia, dalla Mostra del Cinema di Venezia, e gli altri grandi autori che appunto con l'autunno intanto arrivano al cinema, da Woody Allen a François Ozon, vogliamo soffermarci oggi su un film che è uscito in verità da un paio di settimane, credo, sugli schermi italiani, e di un altro grande autore che è stato particolarmente celebrato anche recentemente. Ricorderete il suo ultimo film, The Queen. Stiamo parlando naturalmente di Stephen Frears, come appunto un ottimo direttore ed attrice intanto, e quindi anche capace di ricostruire delle psicologie femminili particolarmente azzeccate. E questo è proprio quello che succede anche nel suo ultimo film, questo Cherie, nel quale Stephen Frears sembra piuttosto ritornare ad un altro suo grande successo, cioè sembra ritornare ad indagare delle relazioni pericolose. Ricorderete appunto il film di qualche anno fa con Glenn Close e Michelle Pfeiffer. Ancora una volta, anche in questo Cherie, siamo in Francia, anche se è una Francia temporalmente più vicina rispetto a quella in cui si muovevano Valmont e la Marchesa di Merteuil. Siamo infatti all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento. Ma lo fa anche qui rispolverando un classico della letteratura francese, appunto questo Cherie di Colette, e ritrova proprio, tra l'altro, una delle interpreti delle relazioni pericolose, cioè Michelle Pfeiffer, che invecchia con molta grazia e probabilmente anche con molta ginnastica. È impagabile, tra l'altro, l'apporto di Kathy Bates, assolutamente comica e crudele nel ruolo della madre del giovane Cherie, che appunto inanella con perfetto equilibrio delle perfidie mentre intanto ingoia dei pasticcini. Nessuna dolcezza però in lei. La vicenda che viene narrata nel romanzo, così come nel film, è quella di un amore che è nato per capriccio, interrotto per motivi di interesse, sopravvissuto soprattutto per la sofferenza e il dolore che ha provocato, e infine inutilmente riallacciato soltanto per rendersi conto, per accorgersi amaramente all'alba, lì dove si chiude appunto il film, dell'impossibilità di superare apparentemente solo il baratro dell'età, nella realtà quello molto più profondo, molto più inaccessibile, molto più insuperabile appunto, della dignità perduta, dell'innocenza perduta. Il film non sfugge tutto sommato ad un sospetto di decoratività rispetto ad altri film appunto di Frears, che sembrano comunque un pochino più approfonditi proprio dal punto di vista dell'emozione, però regala in ogni caso dei momenti appunto di emozione reale, in particolare quando indaga implacabile nel volto della protagonista le incrinature del sorriso che viene mantenuto soltanto per conservare una parvenza di dignità o di apparente superficialità, oppure quando la sorprende sola di notte ad urlare la sua disperazione, il suo dolore. E disperazione che ha il nome appunto dell'amato ormai perduto. Nel finale Frears in qualche modo affretta, anticipa la trama del romanzo successivo di Colette, cioè la fine di Cherie, e lo fa appunto in maniera molto, molto lucida, molto fredda, privando appunto questo finale di qualunque tipo di sentimentalismo. Lo fa nell'ora più fredda del giorno, appunto l'alba, e indugia ancora una volta, e anche qui, se volete, ripete, o comunque ritorna, in qualche modo richiama, ecco, il finale delle relazioni pericolose, indugia, vi dicevo, sul volto devastato del protagonista, che si vede invecchiare appunto una Michelle Pfeiffer che ha regalato appunto una bellissima interpretazione. Prima di passare al prossimo argomento, che è in qualche modo legato a quello di cui abbiamo parlato finora, voglio però farvi ascoltare una canzone che contemporaneamente è dedicata a questi due volti di donna, quello appunto del finale di Cherie, il volto di Michelle Pfeiffer, e quello dell'attrice di cui stiamo per parlare. La canzone è Sophisticated Lady e la interpreta per noi Ella Fitzgerald.
Grazie. They say into your early life And in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion, find a fool in love, soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some guy in a restaurant. Is that all you? Sophisticated lady, I'd know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some guy in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you lost the love you had long ago.
Avevamo chiuso proprio prima di ascoltare questa meravigliosa interpretazione di Sophisticated Lady di Duke Ellington da parte di Ella Fitzgerald, avevamo chiuso su questo primo piano di Michelle Pfeiffer che si vede appunto invecchiare nel finale di Cherie. Ora, un volto che non si vede mai invecchiare, non si vide invecchiare al cinema, se non in alcune sublimi foto di Cecil Beaton o invece in alcune foto rubate dai paparazzi impietosi, è quello di Greta Garbo, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. La Garbo aveva delle origini umilissime, era nata in uno dei quartieri periferici di Stoccolma, aveva fatto da ragazzina molti lavori, aveva lavorato come commessa ai grandi magazzini, era stata modella per cappelli e anche, tradendo in questo senso un maggior senso dell'umorismo di quello che poi il cinema in realtà le avrebbe riservato, le avrebbe consentito in seguito, aveva posato anche per un servizio fotografico su come non ci si dovrebbe vestire. Greta Gustafson, questo era il suo nome, appunto, non d'arte, il suo vero nome, era un'adolescente timida, un po' lenta, piuttosto paffuta. Il suo pigmalione, Moritz Stiller, tramutò quella timidezza in elusività, la lentezza in esausta malinconia e soprattutto la misia dieta. Girò con Stiller la saga di Goethe Berling E quel film bastò a far annotare da Pabst, che intanto la volle a Berlino per girare La via senza gioia, e finalmente, quindi nel giro di pochissimo tempo, si accorsero di lei anche a Hollywood. E fu proprio il più grande magnate, il più grande produttore hollywoodiano, cioè Mayer, che la volle sotto contratto per la Metro-Goldwyn-Mayer e accettò per avere lei di fare un contratto anche a Stiller, la cui carriera però in effetti non andrà molto lontano appunto a Hollywood. Invece la giovane attrice, una volta arrivata appunto a Hollywood, ha bisogno di trovare una sua collocazione, una sua definizione soprattutto, e la Metro-Goldwyn-Mayer cerca appunto di farlo. I ritratti di quell'epoca ci testimoniano in qualche modo i vari diversi tentativi di presentarla da una parte come una sportiva, e quindi ecco che abbiamo dei ritratti con muscoli, costumi da bagno, delle foto in spiaggia, oppure come anche un simbolo proprio della casa di produzione della Metro-Goldwyn-Mayer. Quindi abbiamo un'improbabile foto accanto ad un leone con lei giustamente imbarazzata e spaventata, o un simbolo ancora più atemporale, ed eccola prestare per esempio il volto alla Sfinge in un fotomontaggio surreale. Il suo primo film americano, che è del 1926, si intitola Il Torrente ed è tratto da un romanzo di Blasco Ibáñez, in realtà di per sé è una sorta di antologia di personaggi, per cui nel corso appunto del film alla Garbo è chiesto di essere ingenua, povera, artista, cantante, cinica, ricca, cattiva, quindi una specie di gigantesco provino che serve a definire i ruoli che poi nei 4 anni successivi trasformarono questa ragazza ancora così abbastanza imberbe dal punto di vista della definizione del suo personaggio cinematografico nella diva per antonomasia, la divina come la chiamarono in Francia, come poi più universalmente fu sempre riconosciuta. Ed ecco che abbiamo titoli che sono contemporaneamente definizioni del personaggio, e quindi i titoli appunto di questi film, tutti quanti rigorosamente muti, sono La Tentatrice, La Donna Misteriosa, Orchidea Selvaggia, e che appunto in qualche modo servono a definirne anche il carisma divistico. Arriviamo così in qualche modo all'avvento del sonoro, anzi il sonoro era già cominciato da un po' di anni, aveva preso comunque il sopravvento, i musical impazzavano, le carriere di molti attori erano in bilico se non erano crollate, eppure la Garbo rimaneva immancabilmente, immutabilmente muta. Nel 1931 fu veramente, credo, l'ultima in assoluto a parlare sullo schermo, basterà lo slogan Garbo Talks, cioè la Garbo parla, per lanciare appunto il suo primo film sonoro, Anna Christie. Era tratto da un dramma di Eugene O'Neill, ambientato in Svezia, una scelta molto prudente se ci pensate, per giustificare i residui d'accento che ovviamente ancora la Garbo aveva, e un po' tutto il decennio appunto degli anni 30 sarà assolutamente magico. I titoli successivi, praticamente quasi uno all'anno, sono appunto dopo Anna Christie Mata Hari, Grand Hotel, La Regina Cristina, Il Velo Dipinto, Anna Karenina, Margherita Gautier, Maria Valeska. Tutti titoli che appunto tra il 31 e il 38, già dal titolo, intuite che i personaggi che ha interpretato, tra personaggi storici e personaggi appunto tratti da romanzi famosissimi, quindi appunto tra lo storico e il letterario, tutti questi personaggi sono come le variazioni di un unico stesso ruolo. Ben inteso, Garbo era un'attrice di grandissimo talento, un'attrice di grande sensibilità, per cui a ciascuno di questi personaggi le regala delle sublimi sfumature. Tuttavia sono, vi dicevo, variazioni di uno stesso ruolo che servono a definirne soprattutto il carisma divistico. Il suo personaggio, in tutti i titoli che vi ho citato, parte dall'arrendersi alla passione e chiude con un sublime sacrificio. Il meccanismo di fascinazione della Garbo sul suo pubblico non si basava tanto sul comune equilibrio che appunto si sviluppa nell'appeal di un divo appunto sul suo pubblico, tra identificazione e attrazione. E un po' per ovvie ragioni, visto che appunto identificarsi con la Garbo implicava o un minimo di splendore fisico o un massimo di fantasia, ma era invece piuttosto basato su un meccanismo di adorazione e contemplazione, e soprattutto poi sulla reiterazione perfetta di un'immagine. Garbo portava con sé sempre tristezza o delusione o fatica di vivere o mancanza d'affetti. Durante la storia cambiava per amore, ed ecco che la spia si sacrificava, la cortigiana si redimeva, l'egocentrica si illuminava d'amore. Alla fine del decennio, siamo arrivati appunto nel 1938, per ridare smalto ad una carriera che certo era stata gloriosissima, che continuava a riscuotere successi immancabili sul mercato europeo, ma eravamo nel 38 e quindi il mercato europeo rischiava di diventare inaccessibile con le minacce di guerra, e che aveva tra l'altro dato invece in America qualche segno di stanchezza, perché appunto il pubblico americano aveva più fame e sete di spensieratezza. Vi dicevo, per ridare smalto appunto a questa carriera vennero chiamati due maestri della commedia proprio per cercare di cambiare il personaggio. E quindi la Garbo girò un film con Ernst Lubitsch e un altro con George Cukor. Ma Ninochka di Lubitsch, che era stato lanciato anche qui come all'inizio della sua carriera nel cinema sonoro, soltanto con un piccolo slogan, Garbo laughs, cioè la Garbo ride, in fin dei conti non convinse proprio fino in fondo. E il film invece di Cukor, Non tradirmi con me, girato nel 1941 e che era stato lanciato da uno slogan più articolato, cioè la Garbo scia, nuota e balla la cica cioca, rappresentò il primo vero insuccesso appunto di un film della Garbo. E da quel momento in poi la Garbo non tornò più al cinema. Molti si sono chiesti perché, e in verità tutto sommato basta vederla appunto in questo suo ultimo film con una borsa di ghiaccio sulla testa per capire che il suo ritiro sarebbe stato sdegnoso e definitivo, nonostante ci siano state qua e là nel corso degli anni delle tracce, diciamo, di ripensamenti nobilissimi su proposte di Max Ophüls per la Duchessa di Langeo, di Ingmar Bergman per Il silenzio, o di Luchino Visconti, che la voleva nel ruolo della regina di Napoli nel progetto mai realizzato della Recherche di Proust. Però, nonostante la Garbo non sia ritornata sullo schermo, in realtà il suo personaggio fittizio continua a reiterarsi invece nella vita appunto dell'attrice, per cui tutte quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato, l'elusività, la tristezza, la ricerca della solitudine, rimasero caratteristiche legate alla diva, alla donna. E New York, Portofino, gli chalet svizzeri presero il posto in qualche modo di quelle che erano state nella finzione cinematografica Parigi, Stoccolma, Pietroburgo. Non mancava tuttavia, nonostante appunto venga ricordata soprattutto per questa sua elusiva malinconia, non mancava però appunto la Garbo, in realtà, e lo testimoniano molti dei suoi amici, anche dei suoi parenti, di ironia. E vi racconto soltanto un episodio brevissimo appunto per testimoniarlo. Un signore che una volta l'aveva incontrata per caso in un ascensore, che giustamente emozionato era riuscito solo a balbettare "ma lei è la Garbo?", lei rispose "a volte". E con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi aspetto venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.